Quando diciamo cultura ci viene in mente la scuola, l'educazione, la cultura libresca, lo studio, le nozioni, ecco, l'accumulare tante nozioni e tante informazioni. Ed è giusto, è corretto perché è un significato della cultura, ma in realtà la cultura rappresenta molto di più, nel senso che la dimensione culturale ci mostra come nell'uomo, nell'umanità, mente e corpo siano assolutamente fusi, cioè la cultura è quel profumo, quel sapore, quel suono, quella musica che ti riportano all'infanzia, che ti collegano alla tua comunità, che ti collegano alla tua famiglia, a tua madre, eccetera, e tu hai un effetto fisico di questo, un effetto fisico e un effetto anche psichico, nel senso che coinvolge l'inconscio.
Dicendo così ci fa capire l'importanza nella dimensione dell'uomo.
Assolutamente. Per questo è così importante, perché se fossero solo nozioni che noi impariamo, accumuliamo, mettiamo lì con titoli di studio, certificazioni, eccetera, sarebbe ben poca cosa, anche se diciamo la cultura intellettuale è fondamentale. Ma non sono solo nozioni. Una persona può essere assolutamente, diciamo, analfabeta e ignorante dal punto di vista scolastico e dell'istruzione, ma avere comunque una profondissima cultura del suo ambiente, del suo territorio, della sua comunità, e avere tutta una serie di nozioni che sono non apprese a tavolino, ma concretamente nel vivere, nel vissuto quotidiano, le più forti. Questo rende la cultura un qualcosa alla quale l'uomo non può rinunciare, per questo è così importante. È proprio energia vitale, la cultura è energia vitale.
Questo ci fa capire lo spessore e l'importanza di quello di cui parliamo, ma anche la delicatezza della sfida dell'incontro interculturale.
Ecco, infatti la sfida è questo, che non posso assolutamente rinunciare alla mia cultura, perché è come se mi tagliassi una pezzo di corpo, cioè è corpo anche la cultura, è profondamente connessa con il mio corpo, con le sensazioni, con le emozioni, eccetera. Quindi non posso farne a meno, e nello stesso tempo invece devo guardare alla cultura diversa, alla cultura che proviene da un'altra esperienza, da un altro territorio, da un altro popolo, da un'altra comunità. E lo devo fare, oggi lo devo fare necessariamente, perché in un contesto di globalizzazione non posso ignorare, no, il diverso da me. Lo devo guardare, lo devo esplorare, lo devo conoscere, ma lo posso fare se non perdo le mie radici. Quindi bisogna mantenere le radici e tuttavia invece poi aprirsi al confronto con tutte le altre culture, dalle quali si possono apprendere cose meravigliose.
75 anni fa nasceva l'UNESCO come una scommessa attraverso la cultura di pace, si usciva dal secondo conflitto mondiale.
È proprio questo il punto di vista che scaturiva da quell'esperienza drammatica. La violenza è qualcosa che esclude il confronto culturale, è proprio il contrario assoluto del confronto culturale. Il fatto è che il confronto culturale ha avuto tante scuole, diciamo, tanti modelli. Per esempio, un tipico modello che è associabile alla cultura francese è l'assimilazionismo. Allora, una modalità in cui io approccio un'altra cultura è l'assimilazionismo. Fa parte della storia del colonialismo francese, no? Il modo in cui è stata la Francia si è relazionata, non so, al Marocco, all'Algeria, ai paesi in cui ha avuto una presenza importante. Ecco, l'assimilazionismo tende a livellare, ad azzerare le differenze, a dire sì sì va bene, io sono fatto in un modo, tu sei fatto in un altro, però dobbiamo avere un tavolo comune, no? Alcune cose sono comuni. Come dire, mostrarle troppo, no? Senza offendere l'altro mostrandole troppo. Questo può funzionare in certi momenti, ma non funziona sempre. Infatti abbiamo visto tutte le rivolte delle banlieue.
Questa tentazione di una sorta di neutralità, come se dichiarandosi neutrali, svilendo un pochino le proprie caratteristiche, si potesse dialogare di più, e invece poi ci si è accorti che il dialogo muore se non si parte dalla definizione anche consapevole e precisa di quello che ognuno è, della propria identità.
Esatto, è un po' come aver scelto una via, diciamo, diplomatica, no? Un galateo, ecco, che certo in certe situazioni può anche funzionare, ma se ci sono delle grosse tensioni, della grossa conflittualità, dei disagi molto grossi, chiaramente non funziona.
Di quali altri modelli vale la pena parlare, professoressa Tedeschi?
Allora, senz'altro del multiculturalismo, questa è un'altra soluzione che è più tipicamente anglosassone, quindi adottata dall'Inghilterra per esempio in India e anche in parte adottata in America, ha proprio questo segno di cultura anglosassone. Questa posizione anche ha degli aspetti che possono sembrare molto saggi. Poi diciamo, io parlo di modelli proprio tipici, poi ci sono delle fusioni, dei mix, nella realtà ci sono dei mix. Comunque, il modello multiculturale dice: io mi tengo la mia cultura, tu ti tieni la tua, se io vengo a casa tua, come per esempio l'Inghilterra in India, no, che ha avuto questo lungo periodo di colonialismo, di relazione fra l'Inghilterra e l'India di tipo colonialistico, se io vengo a casa tua non ti impongo direttamente le mie regole, le mie leggi, il mio modo, la mia visione del mondo, ma contatto la tua classe dirigente e faccio sì che sia lei, la tua classe dirigente, quella che tu riconosci, no? Il popolo riconosce una certa classe dirigente in ogni territorio, e sarà questa tua classe dirigente a gestire la vita quotidiana, i conflitti e tutto quanto, e poi però farà capo a me, che sono appunto il paese che in questo momento domina il tuo. Quindi apparentemente è una grande apertura. Pensi che questo approccio trasferito in patria, per esempio a Londra, ha comportato l'istituzione delle cosiddette coorti islamiche per quello che riguardava la cultura islamica, che si sono rivelate per gli inglesi, diciamo, una soluzione che appunto apparentemente saggia, cioè scoppia un conflitto nella comunità islamica, il diritto inglese non ci mette bocca, se non è un omicidio, certo, ma se c'è un conflitto, poniamo, su un'eredità, su un patrimonio, su una questione matrimoniale, una questione di parentela, cioè quelli che noi abbiamo i giudici di pace, no? Lo affido a una corte, cioè a una specie di piccolo tribunale islamico, quindi gli islamici che giudicano gli islamici. Questo apparentemente è molto saggio. In realtà ha creato delle situazioni pazzesche, per esempio per le donne, perché donne che nel loro paese d'origine, certamente non emancipatissime, però avevano una loro certa autonomia nel loro territorio d'origine, trasportate in Inghilterra, con questi tribunali che poi vengono gestiti soprattutto dai patriarchi, insomma, dagli anziani della comunità, avevano delle vite ancora peggiori di quelle che potevano aver avuto a casa loro.
C'è tutta una complessità poi al di là dei modelli e degli schemi. Professoressa Tedeschi, parliamo di memoria. Abbiamo dato per scontato che la cultura fosse un valore, lo diamo quasi a volte per scontato, mentre abbiamo assistito per esempio in Siria la distruzione di reperti archeologici, di simboli importanti, non solo in Siria, anche in altre parti del mondo. Quanto è importante difendere lo stesso concetto di cultura e di memoria?
Il simbolo è qualcosa di visivo, nel caso di monumenti, di oggetti, rituali, eccetera, è qualcosa proprio di fisico, di materiale che tu puoi toccare e che ci riporta a questo discorso che la cultura non è un fatto astratto, ma è un fatto proprio corporeo e che ha a che vedere con l'inconscio profondo. Naturalmente queste rappresentazioni della memoria e della cultura sono fondamentali. L'offesa a questi simboli è un fatto veramente di una violenza inaudita. Insomma, la comunità internazionale dovrebbe trovare delle formule, dei metodi per impedire queste cose. Sono patrimonio dell'umanità. E quindi l'offesa a questi monumenti, a questi simboli che rappresentano la memoria di un popolo, è l'offesa più grande che a mio parere ci possa essere.
Professoressa, non c'è soltanto la forza bruta di estremismi ad attentare, diciamo così, agli aspetti culturali, al valore della cultura. C'è anche un certo consumismo che svilisce, che riduce un po' tutto al prezzo delle cose e al consumo e che sembra lasciare poco spazio in questa società allo spessore proprio culturale, quello spessore di cui ci ha detto tanto bene lei, non le sembra?
Anche questo è vero, perché è uno degli effetti della globalizzazione. La globalizzazione non è un demonio, però ha una serie di effetti negativi, ma ha anche qualche cosa di positivo. Questo è sicuramente un effetto negativo, però è positivo il fatto da cui nasce. Cioè, da cosa nasce questo appiattimento, questo livellamento? Nasce dal fatto che io vivo a Roma, ma potrei essere interessata improvvisamente, non so, allo sciamanismo Bon che si pratica in Tibet, potrei aver visto un filmato, un qualcosa che mi ha fatto interessare a una cosa molto lontana e molto diversa da me. Ecco, io oggi sono in condizioni, con internet, con i livelli di comunicazione che ci sono e con i livelli di scambio culturale, se voglio, di farmi iniziare allo sciamanismo Bon. Se io lo desidero, lo posso fare. Ecco, questo è un vantaggio, perché ci permette appunto di entrare in relazione con qualsiasi cosa sia presente sul pianeta. Nello stesso tempo ha il suo aspetto problematico, ecco, non voglio dire proprio negativo, problematico, perché io posso fare questo con un'estrema superficialità.
Mi viene in mente Confucio che diceva: datemi un piatto di riso e un fiore, un piatto di riso per sopravvivere e un fiore per avere un motivo per vivere. In questa cultura dell'iperproduttività e anche delle diseguaglianze sociali, dello sfruttamento, eccetera, ce lo ricordiamo che ci vuole un fiore per avere un motivo per vivere?
Sì, questa è una bellissima osservazione. Questo fiore, secondo me, è proprio il prodotto di una cultura ben vissuta, accettata, esplorata e aperta all'altra cultura. Io penso che il fiore sbocci quando due culture diverse o più culture diverse si confrontano, scoprono che hanno tante cose in comune e tante diversità che possono suscitare la curiosità e possono interessare diversi da me che non conoscono me e viceversa. E questo fiore, secondo me, sboccia proprio quando, ben radicati nella propria storia, ci si confronta con la storia dell'altro.
Ecco, professoressa, e Dostoevskij invece ci diceva: la bellezza salverà il mondo. L'UNESCO in questi 75 anni ha provato a preservare, a tutelare, a difendere le varie bellezze che ci sono nel mondo. In questo momento di forte criticismo nei confronti di qualunque organizzazione, istituzione internazionale, sono importanti istituzioni come queste.
Assolutamente. Questo approccio, diciamo, estetico, sono perfettamente d'accordo. È come dire anche che l'arte è la dimensione umana che più si avvicina al sacro e al divino.
C'è un motivo, insomma, per celebrare i 75 anni dell'UNESCO, le pare?
Assolutamente. E le ripeto, la cultura è la cosa più importante che abbiamo. È anche salute la cultura, è anche salute, perché è anche connessa al corpo. Tutte le istituzioni che sostengono la cultura, lo abbiamo visto poi anche recentemente in questa crisi sanitaria, in fondo è la cultura sanitaria che ci sta tirando fuori dall'emergenza. Lo scambio di informazioni fra i medici, fra le istituzioni sanitarie, la circolazione delle pratiche, delle terapie, eccetera, questa anche è cultura, è questa. È un aspetto importante della cultura. La cultura ci salva la vita e quindi tutto quello che possiamo fare per la cultura va fatto.